Allora, buongiorno, grazie ancora al CVM dell'invito a essere con voi. E come voi sapete, insomma, ci siamo incontrati ormai tante volte, io mi stupisco che ancora mi invitano, però insomma, c'è un elemento un po' di ripetizione, io cerco un attimo di variarlo, però ci conosciamo, insomma, e quindi sapete già che io non vi propongo, adesso Katia faceva riferimento a degli strumenti operativi, diciamo a una cassetta di attrezzi utile nel quotidiano, beh, non è questo però quello che io vi propongo, forse appunto all'inizio c'è questo discorso più generale. Io lavoro di più sui criteri di orientamento del modo d'essere, delle relazioni, del tipo di intervento, perché anche la cosa più minuta, più piccola, anche un gesto, anche una tecnica, l'uso di un computer, comunque sta dentro un orientamento di senso. Allora, come voi sapete, è molto più concreto rendersene conto, poterlo, no, assumere consapevolmente, piuttosto che starci dentro in modo inconsapevole, e allora vorrebbe dire che stiamo dentro qualcosa che altri hanno progettato per noi, ma noi non lo interpretiamo con la nostra personalità, perché ci sfugge, no, questa direzione complessiva. Quindi ecco, io lavoro un po' sui criteri per una scuola che sia adeguata, mi verrebbe da dire una scuola fedele, cioè fedele alla sua vocazione educativa, che non sia trascinata di qua e di là dalle esigenze del mercato, della tecnocrazia, delle tendenze identitarie, di quelli che dicono prima noi. Sapete, la scuola spesso viene trascinata laddove non è il suo luogo, laddove non è la sua vocazione. Allora, la scuola ha senso se è una scuola fedele, cioè si accompagna le persone verso una pienezza umana, una maturità umana, che poi le rende nei vari ruoli, cittadini e così via, le rende capaci di interpretarli al meglio. La scuola è per l'umanizzazione delle persone e anche per l'umanizzazione delle relazioni. Forse in questi decenni è sfuggito che c'è nel contempo un valore implicato, che è anche quello, la scuola non da sola, ma la scuola è una grande istituzione che promuove, se funziona, se è fedele, la trasformazione della società. Ve lo dico in un modo improprio, ma per capirci, non educa solo le persone, rieduca una società a non implodere nel vecchio modo di pensare, nei vecchi rapporti di potere. È una grande leva di trasformazione per l'apprendimento collettivo, riguarda cioè la maturazione della forma di società in cui ci troviamo a vivere, non riguarda soltanto la formazione individuale. Se noi scorporassimo, scindessimo queste due dimensioni, vorrebbe già dire che ci siamo messi in una direzione per cui prendiamo i piccoli, prendiamo i giovani, li adattiamo al modello di società esistente. E in questo senso ne spegneremmo la novità, la creatività, la capacità di rinnovare il volto del mondo. Capite? Sarebbe un po' antitetico proprio alla vocazione della scuola. Io qui proverò in particolare il filo conduttore di entrare nella parola accoglienza, che come sapete è citata, non gode di buona reputazione ultimamente, sia perché sembra insostenibile, sia perché sembra qualcosa che viene offerto in modo immeritato, per così dire, a chi non se lo merita e anzi dovrebbe stare a casa sua. I più buoni dicono, beh, questi qui li aiutiamo a casa loro, magari non vedendo che questi non ce l'hanno casa, se no non andrebbero forzatamente in altri territori. Allora, l'accoglienza va un po' tolta dall'uso ideologico che oggi ne viene fatto, spesso purtroppo anche da quelli che la intendono così positivamente, cioè non è un gesto occasionale, è proprio una logica. Io lo chiamerei il principio accoglienza. Non riguarda solo le persone straniere, altro equivoco, perché ogni vita umana è vita accolta. La nostra esistenza, quella di chiunque, perché l'accoglienza è la radice, il principio vitale di ogni relazione. Se voi togliete l'accoglienza tendenzialmente reciproca, perché anche chi è accolto deve accogliere quel tipo di relazione, non è unilaterale, se voi togliete l'accoglienza a una relazione, la distruggete, non è più una relazione. Sarà un rapporto di dominio, sarà l'indifferenza totale, ma non è una relazione. Allora, l'accoglienza, se è un principio, nel senso proprio vegetale, cioè un seme, è chiaro che va sviluppata, coltivata. Se tu me la isoli e la contrapponi al cosiddetto respingimento, non capisci proprio più. L'accoglienza è un principio vitale che va svolto. L'alternativa, nella relazione sarò schematico ma non in modo così infondato, l'alternativa è il principio di potere, che non a caso non accoglie mai, è proprio incompatibile con l'accoglienza e il potere, stabilisce una differenza gerarchica, c'è un alto, c'è un basso, e stabilisce puntualmente un dominio. Allora capite, dicevo, parlerò in modo schematico, o noi decidiamo di continuare ad essere, e questa purtroppo è stata la grande tradizione storica, non solo nostra occidentale, è stata un po', diciamo, un vizio ricorrente dell'umanità, sia pure in forme diverse. O noi continuiamo ad essere una società del potere, o noi proviamo a promuovere, ecco allora la parola trasformazione, che io preferisco di gran lunga la parola cambiamento. La parola cambiamento io non riesco ad usarla perché è profondamente nevrotica, ideologica, non dice la qualità del cambiamento, non dice rispetto a che cosa. Capite, rischieremmo di sposare senza avvedercene un banale modernismo, progressismo, per cui l'ultima cosa che arriva di per sé vale di più di quella che c'era un attimo prima e poi non varrà più niente rispetto a quella che ci sarà dopo. Sapete la parola modernità, no? Lo sapete, viene dal latino modo, avverbio, che vuol dire la cosa che è successa adesso. Quindi il criterio puramente quantitativo della modernità sarebbe l'essere il più recente, la cosa più nuova nel senso accaduta in senso cronologico alla frontiera dell'avanzare del tempo. Questo, capite, non dice nulla, come al solito, diciamo, le categorie quantitative sono stupide. Il nostro PIL, a cui siamo tanto affezionati, è un criterio quantitativo, è stupido, non legge la realtà. Allora, le categorie puramente quantitative non ci danno la capacità di discernimento, di distinguere quello che è positivo va incoraggiato, quello che è negativo va contrastato. La parola trasformazione significa invece mutamento di forma, che noi tutti tentiamo, l'educazione stessa, il tentativo di dare forma alla vita. E deve essere una forma adeguata. Per parlare con un'immagine ci dobbiamo trovare uno scultore valido. Chi sarà il nostro scultore che ci toglie dal caos, dalla deformità, dall'informità? Sarà il dolore, sarà il potere, sarà l'amore. Ciascuno di noi nella vita ha uno scultore. E prende forma la nostra vita man mano che va avanti e l'educazione è un accompagnamento a dare forma alla vita. Nella misura in cui c'è uno scultore valido. Se lo scultore in qualche modo ci disgrega, non permette una forma che dia respiro, che dia libertà. Pensate nella cultura del primo Novecento, nell'arte, nelle avanguardie artistiche, nella filosofia, c'era proprio il tema della vita e le forme. Da un lato c'era l'angoscia, cioè ogni forma costringe la vita. Come dire, l'amore dove lo metto? Dentro il matrimonio? Oppure lo soffoca l'amore, il matrimonio? Allora devo dare una forma. Senza forma c'è l'informità, non c'è l'umanizzazione. Se la forma è sbagliata o è soffocante, è troppo stretta, allora la vita patisce, patisce la libertà, patisce la creatività. Ecco perché dobbiamo trovare un buono scultore, cioè uno che sia adeguato. Allora forma, uscendo da questa immagine, significa il principio fondante, cioè la nostra scuola. Le nostre istituzioni sono fondate sul principio di accoglienza, che vuol dire riconoscere che siamo un tessuto, che la vita è la comunità dei viventi, cioè vuol dire avere il senso della vita, avere il senso della realtà. Oppure sono fondate su un principio di potere, come tradizionalmente è stato in modo prevalente, potremmo anche fare lo schema, nel primo periodo un potere sacrale, religioso, sacralizzato, e poi nel secondo periodo un potere politico, conosciamo benissimo le monarchie, gli imperi, gli stati assoluti, siamo specialisti. Da ultimo abbiamo scoperto il potere economico, perché è il più veloce, il più ubiquo, quello che ti entra nel sangue e nello sguardo neppure te ne accorgi, e tutte le mattine noi oggi dobbiamo sapere che cosa vogliono i mercati, che cosa fa il mercato, cosa fa lo spread, così. E questo sembra che sia la forma di potere più moderno, il potere economico. Ecco, se vogliamo fare una cosa moderna è cambiare principio, cioè mutare la forma di convivenza in modo che il principio fondante, la logica che orienta e l'immagine a cui in qualche modo rispondiamo, perché noi umani non ci vediamo se non siamo rispecchiati, non vediamo in modo diretto, vediamo anche lì in modo relazionale, la visione è una relazione, e se il rispecchiamento che ci viene dato è falso, è deformante, noi sbagliamo circa noi stessi, sbagliamo a capire chi siamo. Allora immaginate, nelle società del potere l'immagine portante era la società giungla, la società piramide, la società caserma, la società mercato, e vi assicuro che a queste immagini sbagliate di società corrispondeva un tipo di scuola. Se io invece dicessi ma l'umanità è una comunità aperta in una relazione strettissima, la filosofia direbbe ontologica, cioè riguarda proprio l'essere e il respiro dei viventi, con la natura, che non è solo ambiente, mi dispiace tanto quando la chiamiamo ambiente, Umwelt, il mondo intorno, la natura non è solo ambiente, la natura è madre, è sorella, cioè c'è un legame vitale, costitutivo con noi e noi con lei. Noi continuiamo a ritenerla una cosa esterna, ma magari il paesaggio, come la chiama la Costituzione, che bella, però all'articolo 9 la natura la chiama il paesaggio. Più di quello non siamo riusciti a maturare. Allora, se noi cambiassimo immagine, cioè una società, non comunità nel senso stretto totalitario, lo so pure io che non è, ma una società comunitaria, usiamo l'aggettivo per dire il modo, per dire l'orientamento, allora è chiaro che questo ci darebbe una direzione che poi tu puoi tradurre nella scuola, nell'amministrazione comunale, nella famiglia, nell'economia, capite? Noi comunque rispondiamo a questa direzione. Oggi, per tentare di capire la differenza tra una scuola che esprime la società del potere e una scuola che esprime e promuove la società dell'accoglienza, forse conviene proprio guardare, proprio con una lettura del presente, su quale crinale storico noi oggi ci troviamo. Che è un po' una percezione sfuggita, perché noi siamo abituati, diciamo, a una immediatezza per cui abbiamo ridotto la storia alla società, la società al mercato, il mercato alla finanza. Quindi la consapevolezza storica, la storicità, normalmente non ce l'abbiamo. La memoria che noi siamo una storia vivente come persone. Ecco perché siamo in continua trasformazione. E poi apparteniamo alla storia familiare, che a sua volta appartiene alla storia del mondo, sentirsi dentro la stessa storia, questa è una consapevolezza rarissima, perduta. Noi viviamo nell'immediato. E più una realtà è veloce, più ci sembra funzionante, più ci sembra adeguata. Noi conosciamo l'accelerazione, ma non conosciamo la storia. Non dico nel senso della storiografia, ma della storicità dell'essere umano. Qui noi siamo un viaggio come singoli e come collettività. Allora, se io oggi mi chiedessi per capire per quale scuola lavorare, per la mia quota di responsabilità, che non posso determinare prima, però ce l'ho, e se siete qui forse vuol dire che sapete che potete giocare le vostre carte in un modo che ha una sua efficacia. Cioè non potreste tanto dirmi sì sì belle parole, però la realtà, però il ministero, però la scuola casca a pezzi. Il però lo conosciamo, le riunioni inutili, le cose importanti trascurate, le cose non importanti rese assolute, quante difficoltà, mancanza di riconoscimento sociale, economico, queste cose le sappiamo. Però nonostante questo io credo voi non siete quelli del però, ma siete piuttosto quelli del come. Cioè mi interessa capire come essere efficace anche se sto in salita, se sto in una situazione difficile. Allora io credo che ci torni utile capire su quale frontiera storica siamo. Allora, da un lato naturalmente è una lotta, c'è un elemento di conflitto, non è una storia risolta, pacificata, che va così tranquillamente verso il progresso. Ormai lo sappiamo che non c'è un progresso lineare nella storia e neppure un regresso lineare. C'è una lotta costante in dimensioni diverse. Allora, da un lato c'è una tendenza prevalente nel nostro tempo che si vede a occhio nudo in tutte le relazioni, nel sistema delle relazioni, da quelle tra i popoli a quelle con la natura, a quelle interpersonali, a quelle economiche, è la tendenza alla disgregazione. Se voi leggete, ma già dai tempi di Hannah Arendt fino agli analisti attuali, tre parole ricorrono: disgregazione delle relazioni, cioè le relazioni vengono spezzate. Un esempio carino, un po' comico: nell'ultima campagna elettorale c'era una candidata, mi pare, di Foggia, il cui manifesto recitava: prima gli italiani di Foggia. Fossero state le comunali, avrebbe detto: prima i foggiani di quel quartiere lì. Cioè, perché la cito? Perché è un esempio che la logica della disgregazione, una volta che tu l'abbracci, non c'ha limite. Cioè, ti disgreghi pure con te stesso. Cioè, ogni volta stabilisci delle differenze che sono muri assoluti. Chissà che ci avranno di diverso quelli di Foggia da quelli di Bergamo, o da quelli, che ne so, del Senegal, o da quelli norvegesi. Cioè, quest'idea, no, dell'identità separata. E questa pulsione che fa tenerezza in un mondo interdipendente a separarsi, a volte, per carità, con ragioni storiche plausibili, uno dice la Catalogna, la Scozia, il nostro Veneto un po' meno, insomma, no, quelli che pensano in un mondo interdipendente, oppure adesso il cosiddetto Regno Unito, che ormai è diventato un'espressione, insomma, un po' problematica, no? L'idea che se tu in un mondo interdipendente ti isoli, ti stacchi, tu ti salvi e gli altri possono anche andare alla rovina. Questo fa tenerezza, perché proprio vuol dire mancanza di percezione minima della realtà. Che noi lo vogliamo o no, siamo lo stesso tessuto. Il filo non può dire: io mi stacco così mi salvo. Se tu ti stacchi, sei quello che si distrugge prima. Quindi questa pulsione alla separazione radicale, come se fosse la salvezza, vuol dire proprio aver rovesciato la percezione della realtà. Allora, la tendenza attuale è questa della disgregazione. Si usa la parola disintegrazione quando si vuol dire, la usava la stessa Arendt, per dire la scissione, o forse Antonella poi ce lo insegna, le patologie dissociative, cioè che spezzano la personalità. C'è un libro di Elliot Lemaire che si chiama, tradotto da Einaudi, Il nuovo individualismo, dove si dice: il vecchio individualista, quello alla John Wayne che arrivava, conquistava, quello c'aveva una profonda fiducia in se stesso, era un prepotente, non conosceva la relazione, però c'aveva una profonda fiducia in se stesso, c'aveva a modo suo un'integrità, un po' delirante, ma un'integrità. Oggi l'individualista attuale, che deve adattarsi alla società globale, innanzitutto, primo nel cuore, dicono loro, c'è il panico. Perché capisce che in una società competitiva non è che tu arrivi sempre e vinci, sei destinato a perdere, sei destinato alla marginalità, a essere superato. Devi proprio essere nel delirio per pensare che arrivi tu e con la competizione vincerai sempre tu. Devi prepararti a diventare marginale. Poi ogni passaggio della vita è rischioso, è pericoloso, devi fare costantemente la guerra per essere competitivo. E allora l'unico modo per adattarsi a questo modello di società, dicono questi autori, è di rinunciare alla continuità della personalità, dell'identità personale, e adattarsi funzionalmente ai contesti, cioè avere tante identità funzionali. Perché? Perché almeno otterrò dei vantaggi dal fatto che io sono un buon consumatore, un buon investitore in borsa, una buona risorsa umana, cioè di volta in volta mi adatto, perché non, ormai rinuncio a essere me stesso, ma almeno avrò i vantaggi che il sistema mi concede. Il nuovo individualismo. Quindi vuol dire noi ci arrediamo la nostra disintegrazione, prendiamo casa dentro la contraddizione. Da ultimo, la terza parola che viene usata è sradicamento, appunto essere senza radice in una lingua, in un luogo, in un sistema di relazioni, in un posto di lavoro, in una storia, nella storia dell'umanità, nella storia familiare, nella storia personale. L'esito di questa tendenza disgregativa non è troppo nascosto, è visibile quando ci dicono il nostro modello di crescita. Pensate che ancora oggi economisti, imprenditori, politici, senza eccezione, in tutto l'arco delle differenze, ci parlano, ci promettono la crescita. Nella realtà la crescita distruttiva e insostenibile dal pianeta è pagata con grosse, spaventose diseguaglianze sociali o tra i popoli. Le migrazioni non sono cresciute a caso nell'età della globalizzazione. Allora, questa cosiddetta crescita, nel giro di pochi anni, compresi i nostri stili di vita che noi riteniamo irrinunciabili, ecco, questo modello qui sta distruggendo non la natura, ma sta distruggendo le condizioni della vita umana sul pianeta. Cioè, facciamo la fine dei dinosauri. Allora, c'è uno studioso americano, Jared Diamond, che ha pubblicato anche in Italia, è stato tradotto il libro Come le società decidono di morire o di vivere. E questo ha fatto uno studio, lui è un biologo, un geografo, uno storico, è veramente un personaggio interdisciplinare. E ha studiato come mai le società del passato si sono estinte. Sapete, gli Etruschi, le civiltà precolombiane, quelle dell'isola di Pasqua, come mai sono finite? Sono sparite dalla storia. Allora lui ha studiato e ha rilevato la ricorrenza di due condizioni. Primo, sono società che avevano in qualche modo, soprattutto attraverso la deforestazione, compromesso, diciamo, la natura che li ospitava, gli equilibri naturali. Come dire, avevano rovinato casa loro. La seconda condizione negativa, la più pesante, dice Diamond, è che di fronte a una sfida nuova non avevano trasformato il loro modo di pensare. Cioè l'avevano affrontata con gli schemi che conoscevano. Cioè non c'era stato un apprendimento, una scoperta di un orientamento nuovo. Hanno affrontato un problema nuovo con uno schema mentale vecchio. Questo li ha condannati alla estinzione. Allora è chiaro che per noi oggi non solo è urgente una trasformazione nel modo di pensare. Pensate all'espressione che usava Kant nella Critica della ragion pura, una trasformazione nel modo di pensare, ma anche evidentemente una trasformazione nel modo di educare. Qual è però qui il problema? Perché dicevo, se non rimettiamo in discussione la società del potere, noi avremo un cambiamento senza trasformazione. Ma fate caso quali sono le due parole nevroticamente, ossessivamente richiamate, citate. Sono il cambiamento e il nuovo, il futuro, la novità. Ci saranno stati 10.000 convegni sulla società che cambia, l'Italia che cambia. Ora attenzione, leggiamo la dinamica. Alla superficie noi siamo accelerati. Io ho degli amici della Guinea-Bissau, del Mozambico, che mi dicono voi siete matti. Perché affrontate la vita quotidiana, avete la pretesa di fare 10 cose contemporaneamente, che con lo smartphone, col computer, benissimo, ne fate 5.000 di prestazioni, però praticamente siete assenti dalla vita, perché non date alla vita la possibilità di darvi il tempo come durata, che è la condizione della esperienza. Se io accelero, distruggo l'esperienza. Allora, in questo tipo di situazione noi conosciamo alla superficie l'accelerazione, tanto che l'essere umano come tale, per quanto vogliamo riformare i curricula, quello che volete, l'essere umano è lento se questa è la misura. In borsa investono i programmi dei computer, non quelli che urlano, perché quelli lì che urlano, quelli sono lenti e il computer è molto più veloce. Allora, alla superficie siamo accelerati, nella sostanza però, nella forma di società, non vi fate ingannare dalla retorica del cambiamento, ormai è diventata un'ideologia, siamo bloccati. Cioè noi stiamo conoscendo gli spasmi di una società che ha portato all'estremo la logica del potere e non sa più dove andare. Cioè produce cambiamenti nevrotici, ma non è capace di trasformazione. Non ha capacità di futuro, infatti sta rischiando la sopravvivenza. L'umanità 5 volte grosso modo si è messa nella condizione di rovinarsi con le proprie mani. 2 guerre mondiali, poi la crisi dei missili a Cuba nel 62, poi la crisi lo stesso della possibile guerra nucleare tra Stati Uniti e Unione Sovietica nei primi anni 80. Saprete che il 26 settembre dell'86 un colonnello dell'Armata Rossa, di fronte a un presunto attacco missilistico vero da parte degli Stati Uniti, lui si prese coraggiosamente la responsabilità di non avvisare i superiori, sarebbe stata la guerra atomica. Lui ha detto no, non può essere un errore dei computer, ha salvato l'umanità. Oggi siamo di fronte a una minaccia analoga, non tanto, non solo per il proliferare delle armi nucleari, ma per la distruzione ecologica. Stavolta però è grave, perché non basteranno delle minoranze attivoli, consapevoli. Non basta il colonnello dell'armata russa che non schiaccia il bottone. Stavolta il cambiamento è chiesto alla maggioranza dell'umanità. Non potrà essere una minoranza particolarmente avanzata, perché riguarda l'economia, gli stili di vita, i consumi. E noi continuiamo a ritenerli positivi, la crescita, irrinunciabili. Quindi prima che ci rendiamo conto che occorre un mutamento profondo, e il tempo a disposizione non è adeguato per il mutamento, la trasformazione che ci è richiesta. Allora, di fronte a questa stretta della logica di potere, ormai almeno dobbiamo dire: non è una crisi, è una trappola. Se la chiamiamo crisi, usiamo un sedativo, come dire, ma sì, passerà, è come dire un temporale. È una trappola, che però io intendo come categoria positiva. Quando mi accorgo che sono in trappola, so che devo cambiare strada. Non è che devo ancora arredare le mie contraddizioni, devo uscire da queste contraddizioni. Devo proprio cambiare direzione. Quindi è una parola salutare, è come quando la vita ti dà uno schiaffo, però ti svegli e ricominci a pensare. Allora, in questa analisi, per cercare di capire in che alternativa siamo, dobbiamo chiarire, abbiamo detto, da un lato il principio di potere, che vuol dire? Allora, il grande equivoco che ha legittimato il potere, che grammaticalmente in italiano, nelle altre lingue, ci è proprio suggerito, cioè sembra ovvio, come si fa a contestare l'ovvio? Allora, potere sembra possibilità. Il sostantivo rimanda al verbo potere, cioè se io ho potere vuol dire che posso, ho una serie di possibilità. Ecco, la realtà è esattamente il contrario, il potere è schiavitù. Primo, perché se io voglio il potere, lo voglio esercitare, non posso fare tante cose diverse, devo fare esattamente le cose che sono funzionali, dovremmo rileggere il Machiavelli, noi italiani, funzionali alla conquista del potere, quelle e non altre. Non ho libertà di scelta. Non ho libertà di aprirmi ad altri valori, ad altri orientamenti, quello devo fare. E se non lo faccio bene e velocemente, io sarò travolto. Se invece di esercitarlo io lo subisco il potere, ditemi voi dove sta la possibilità. Quindi non serve la laurea in filosofia per capire che il potere non significa possibilità, significa necessità, schiavitù, sottomissione, alienazione. E infatti le logiche di potere non rispondono ai problemi, anzi tendenzialmente aumentano la disgregazione a danno degli esseri viventi, cioè vuol dire degli esseri umani, degli animali, delle piante, delle relazioni. Perché il potere riproduce solo se si espande illimitatamente. Non sarà un caso che l'ultima tendenza complessiva che abbiamo generato nella storia si chiama globalizzazione. Cioè vuol dire l'estensione mondiale della stessa logica. Se volete dire quei fenomeni positivi di interscambio, di incontro, di dialogo, di uscita dal provincialismo, usate la parola interdipendenza, che c'è il prefisso inter, che dice la relazione. Globalizzazione dice che una logica si mangia tutto il resto. È l'uniformazione, l'univocità, tutto il mondo diventa un grande mercato. L'interdipendenza è un'altra cosa, quindi non posso confondere i due fenomeni. Non mi dite globalizzazione della pace, dei diritti, della giustizia, è proprio un errore logico. Interdipendenza, cioè ci stanno tanti centri. Allora, se il potere è questo, la prima cosa che fa il potere aggredisce quelle differenze che stanno a costituire la trama delle relazioni. Allora, la prima differenza che aggredisce è la differenza di genere. Potere significa il potere dell'uomo sulla donna. Non sarà un caso che noi da questa logica non siamo usciti, ma mica solo nel mondo islamico, come amiamo credere noi, non siamo usciti nel mondo occidentale, in altre culture. Vi sfido a trovarmi una religione che non sia maschilista, una cultura, a meno che non sia un reperto storico di quelli che studiava Bacofen, cioè che non sia androcentrica. Ma bisogna leggerlo questo. Anche qui tendenza disgregativa vuol dire la logica di potere non sta ferma, va fino in fondo. Perché l'epidemia di violenza sulle donne? Sono tutti impazziti? laureati e ignoranti, ricchi e poveri, quando devono affermare un potere sulla donna, la logica è la stessa. E perché c'è questa epidemia? O sono impazziti, o è l'espressione estrema di una cultura radicatissima che stabilisce, guarda caso, ecco perché è la prima questa, laddove c'è il principio vitale, cioè noi rigeneriamo, rinnoviamo l'umanità attraverso l'incontro della donna e dell'uomo. Guarda caso, il potere a questo ambisce, a sostituirsi al principio vitale, cioè il potere che crea la vita, è il potere la condizione della vita, non la relazione tra le persone, tra uomini e donne. Allora, se è questo, il potere dice primato dell'uomo sulla donna, la relazione di genere, primato dell'adulto sul bambino, altra forma di potere, primato del nativo sullo straniero, primato di chi ha su chi non ha, di chi è tutelato su chi non lo è. Cioè tutti i rapporti poi con grande coerenza vengono costruiti secondo questa gerarchia. Allora tutti voi sapete che se io sto dentro questa gabbia, lì dentro non può accadere nulla di educativo. Perché educare, al di là dell'etimologia, educere, d'accordo, benissimo, però educare nella sostanza significa liberare. L'educazione autentica significa liberazione delle persone, delle capacità, delle relazioni, di futuro, di senso. Tutto quello che è prezioso nella nostra condizione va coltivato e liberato. L'educazione non può essere l'adattamento di chi è piccola a una società del potere, altrimenti noi non formeremo persone ma prepareremo risorse umane. Diciamo strumenti per questi sistemi di potere, c'è una differenza abissale. Allora l'alternativa, diciamo, come la possiamo pensare? Ecco, forse l'alternativa ci chiede in qualche modo finalmente un passaggio d'epoca, questa è un'espressione che incontrate nel dibattito collettivo, una transizione storica. E visto che in particolare noi occidentali, magari nella storiografia di altre culture non sarebbe esattamente così, se lo chiedete a un indiano, se lo chiedete a un cinese, non ragionano come noi. Però diciamo noi occidentali abbiamo detto c'è l'antichità, c'è il medioevo, c'è la modernità. La modernità, siccome insomma è complessa, è articolata, poi la modernità c'è la passione del nuovo inizio. Chiedete a uno storico, quando inizia la modernità? Con Cristoforo Colombo, con Martin Lutero, con Cartesio, con Adam Smith, c'ha tanti inizi. Perché la modernità, i tedeschi dicono Neuzeit, il tempo nuovo, c'è proprio la passione di rifondare il mondo. Guarda caso, sono tutte rifondazioni in termini di incremento di potere militare, dell'economia, politico, di conquista di territori, sempre nel segno del potere. Allora, se la modernità in fondo è stata l'epoca che con una mano ha promesso al singolo, come mai nessun'altra epoca da nessuna parte, ha promesso al singolo tu sarai centrale, e l'ha attirato con due parole, autonomia e autodeterminazione, ancora oggi sacre, per carità, guai, poi l'autonomia scolastica voi lo sapete che vuol dire, quindi non è più tanto sacra per voi, cioè vuol dire che lo Stato vi scarica i costi dell'attività educativa, l'autonomia, quindi è stata un po' una truffa, no? Non ve la prendete come se fosse una bella parola, però il soggetto moderno quando sente dire autonomia la intende come autodeterminazione, non solo scelgo cosa fare, ma io scelgo chi essere, mi determino appunto a partire da zero. Non ho radicamento, non sono figlio di, non sono in una storia, non ho relazioni, parto dalla mia volontà, mi produco da solo. Con l'altra mano però la modernità, in modo molto più pesante, ha costruito la cosiddetta società complessa, che vuol dire una società come intreccio di grandi sistemi di potere, in cui in realtà l'individuo è una funzione molto trascurabile, risorsa se va bene, se non va bene esubero e scarto. In ogni caso una funzione trascurabile, sostituibile dei grandi sistemi di potere. Oggi ce ne abbiamo cinque che si contendono la scena, che interagiscono in modo caotico, non c'è un ordine del mondo, c'è un caos organizzato, sono il sistema economico-finanziario, il sistema tecnologico quando diventa tecnocrazia. Quindi qui sciogliamo subito, per carità è utile la tecnologia, quando diventa patologica la chiamiamo tecnocrazia, cioè quella che decide lei delle nostre vite. Terzo, il sistema mediatico, quello che vi rappresenta la realtà, come dice lui, quindi se lo ascoltate state fuori dalla realtà. Quarto, la rete delle burocrazie, qui non uso parole, sapete che vuol dire, cioè che le migliori energie non vanno a fare bene il vostro lavoro, vanno a fare bene le certificazioni. Con una certa incompatibilità, difficilissimo fare contemporaneamente bene il proprio lavoro e bene le certificazioni. Che la burocrazia è una ladra di tempo, di attenzione, di energie. Poi arrivi a quello che devi fare veramente e sei esaurito da tutto quello che ti ha chiesto. L'ultima, la geopolitica, la geostoria ci piace, la geopolitica di meno, perché è una parola rovesciata, significherebbe una politica per la terra, è il contrario esatto. È la lotta permanente di quelli che dicono prima io. E voi lo sapete, domani ci sarà la psicologa dello sviluppo, la professoressa Nicolini. Il vecchio Piaget diceva che l'egocentrismo è una fase iniziale, poi dopo se diventi grande la superi. No? Quindi se sei adulto e stai lì a dire prima io, prima noi, non dovresti fare politica, dovresti affidarti a uno specialista che ti cura. Invece questi fanno politica. Oggi la psicologia dello sviluppo contesta Piaget e dice non è vero che il bambino ha la fase egocentrica, è profondamente relazionale da sempre. Allora rispetto a questo è tanto importante mettersi in un'ottica più matura, più liberante, che non sia questa delle identità esclusive, e superare allora anche questa tendenza a lacerare il tessuto, no, dell'umanità, che deve imparare a governare il proprio cammino nella storia. Non lo farà con l'America che dice prima io, la Russia che dice prima io, l'Ungheria che dice prima io, poi arriva l'Italia, un po' grottesca come al solito, prima gli italiani, capite? È proprio ridicolo. Siamo la stessa umanità sullo stesso pianeta. Qual è però l'impatto, abbiamo detto, che nella formazione della personalità e nei processi educativi, se tu non stabilisci distanza critica da queste logiche di potere e pensi che ti salva la tecnologia o, che ne so, una particolare burocrazia, una particolare modernizzazione, praticamente tu stai assecondando la tendenza disgregativa. Allora invece devi stabilire una distanza profonda che a me pare affidata al principio di accoglienza. Che vuol dire principio di accoglienza? Ecco, innanzitutto, e io lo segnalo, diciamo, come la soglia di questo mutamento d'epoca, di questa transizione. La parola per indicare, abbiamo detto, antichità, medioevo, modernità, non direi di credere alle promesse di quella che anni fa si chiamava la postmodernità, che era la controfigura della modernità, era la stessa logica, solo più frammentata, solo più scissa. E sembrava tanto rivoluzionaria, era la controfigura della modernità. La parola che io userei, me la suggerisce Aldo Cabitini, diciamo, ma non solo lui, c'è anche Aminata Traoré, che è una psicologa sociale del Mali, c'è Arjuna Padurai, che è un antropologo culturale indiano, guarda caso usano la stessa parola. Loro parlano di coralità, prendono la parola dalla musica, coralità, perché già dire universalità è bello, però universalità, lo sottolineava Raymond Panikkar, c'ha il difetto che parte dal prefisso uni, cioè universalità sembra uniformazione, cioè tutti uguali nelle modalità. Noi siamo tutti uguali per dignità, ma tutti diversi per espressione. Le differenze umane sono infinite, tante quanto sono i nostri volti, le nostre storie. Allora, piuttosto che universalità, questi autori dicono coralità. Coralità vuol dire siamo capaci di un cammino comune, ma nel coro si sente la voce originale in nome proprio di ciascuno. Cioè vuol dire tenere insieme l'unicità, la relazione e il cammino comune, che tutto quello che è umano ha una storicità, ha una temporalità. Già Bergson diceva non lo devi spazializzare per capirlo, non basta che tu fai la mappa concettuale, perché la mappa concettuale ti dà l'illusione che sta tutto contemporaneo, simultaneo nel presente, invece tutto è in divenire. Quindi dire il mondo che cambia, il tempo che cambia è pleonastico, è ridondante, ma certo che cambia, lo fa da quando esiste. Allora in realtà per capire questa storicità dobbiamo tenere insieme, ci serve un lessico che ci ricordi che unicità, relazione e divenire comune, viaggio nella storia, vanno insieme. La parola che questi autori prediligono è la parola coralità. Quindi immaginate, dopo la modernità, un'epoca corale. Attenzione, non è una idealizzazione, cioè non vuol dire saremo tutti fratelli, sorelle, tutti pacifici, no, ci saranno contraddizioni proporzionali al passo avanti. Voi sapete, no, l'umanità fa un passo avanti e contemporaneamente apre contraddizioni che hanno la stessa profondità del passo avanti. Ecco perché non c'è un cammino lineare, è una lotta permanente. La coralità quindi non sarà un'epoca risolta, pacificata, angelica, sarà però l'epoca in cui potremo affrontare le contraddizioni, le forme del male morale, male politico, male fatto alla natura, le potremo affrontare, ci saranno, ma le potremo affrontare stavolta non a partire prevalentemente da identità esclusive, separate, ma ricordandoci che siamo questa relazione. Quindi l'umanità dovrà affrontare sfide pericolose, ma stavolta le potrà affrontare a un livello evolutivo più adeguato, perché non si illude più che il nemico sia l'altro. Il nemico non è l'altro. Il nemico sarà la miseria, sarà la malattia, sarà la morte, sarà, ma non è il mio altro, il mio avversario per cui devo essere competitivo. Usciremo da questa superstizione. Tendenzialmente questo è il percorso. Allora, se vado in questa direzione, quale scuola si prefigura? Ecco perché dicevo, faccio lezione di geografia, di storia, di italiano, di educazione fisica. Benissimo. Nel mio spazio, con la mia classe, per il mio sapere, nel mio cammino, qual è il contributo che può essere preziosissimo, no? Che io porto e non è mai neutro. O va nella direzione della società del potere o va nella direzione della società dell'accoglienza. Cioè vuol dire quella in cui le relazioni e le differenze sono liberate dal principio di potere, non più potere dell'uomo sulla donna, che è la chiave poi di tutte le altre reti di forme di potere, non più potere dell'adulto sul bambino, che già si rispecchia, pensate, in quel modo di dire banale, quando si dice, no, per dire una cosa facile da capire, sì, ce lo capirebbe pure un bambino. Mi stona sempre questa cosa, perché se pensate che a molte volte la famiglia, la scuola, l'università ci soffocano la creatività, allora forse il ragionamento dovrebbe essere rovesciato, cioè ad una cosa facile si dovrebbe dire lo capirebbe pure un adulto, perché poveraccio ormai è stato un po' spento da tutto questo sistema cosiddetto educativo, però magari ci arriva pure lui. Invece il bambino, senza idealizzarlo, senza, che vuol dire fargli un torto, vedendolo con le sue contraddizioni, con le sue chiusure, però c'ha un'apertura a cogliere, diciamo, le tendenze vitali, perché per lui è vitale sintonizzarsi con quelle, mica col potere. Il potere è una malattia che ereditiamo, ma non è originaria. Noi tendenzialmente vorremmo vivere all'altezza della nostra umanità. Allora, mantenere questa accoglienza, questa capacità d'apertura, che cosa significa per la scuola e anche, diciamo, nella prospettiva di questo cambiamento d'epoca? Ecco, a me pare che ci siano alcune parole chiave. Voi seguite le parole, fate caso alle parole. Oggi nel dibattito pubblico ci sono parole che mentono, parole che fuorviano. Quasi tutte le parole sono compromesse. Però ci stanno alcune parole che invece sono cariche di futuro. Allora, la prima è la parola contatto. Noi siamo tanto attaccati alla connessione del telefono, del computer, la connessione. Abbiamo completamente dimenticato la vita interiore, la vita relazionale. Siamo incentrati sulla vita virtuale. Vorremmo riversare la vita dentro il mondo virtuale, cioè in qualche modo farci un mondo due rispetto al mondo uno. Allora, contatto, immaginate, innanzitutto significa fiducia, cioè mi espongo a una relazione concreta, non virtuale, non mediata da strumenti tecnologici, cioè oso il contatto. Vuol dire la frontiera non è un muro, ma è una soglia di incontro, contatto con se stessi, con gli altri, con la terra, con l'aria, col senso della vita. Se io non sono capace di contatto, mi chiudo dentro quello che Platone chiamerebbe la caverna. Cioè mi faccio una realtà mia, un rifugio, ma sto fuori dalla realtà e mi perdo il meglio della realtà. Allora la cultura, diciamo, capace di futuro deve essere una cultura del contatto. E sapete quanto questo entra nel cammino delle scienze, in quello che chiamiamo esperienza, proprio nella conoscenza. Deve arretrare la parola astrazione e deve avanzare questa parola capacità di contatto. La seconda, la parola condivisione, Cioè noi, sia quelli che volevano stabilire un potere, sia quelli che contestavano il potere, tipico il marxismo in questo, tutti ragionavano in termini di appropriazione, cioè di proprietà. La proprietà era sacra per il credente e per il non credente, per il capitalista e per il marxista, la proprietà, appropriarsi. Semmai si discuteva se era una proprietà privata, proprietà collettiva, ma la proprietà, il sacro diritto alla proprietà. La condivisione spezza questo feticcio e ci dice che tutto quello che noi possiamo veramente avere, lo possiamo avere perché lo riceviamo, lo interiorizziamo e lo ricomunichiamo. Paradosso è che nella vita tu hai quello che condividi, non hai veramente quello che trattieni, che metti sottoterra, hai quello che metti in circolazione. Allora, se non impareremo una logica di condivisione sin dentro l'economia, oggi le riflessioni, le esperienze più avanzate parlano di libertà nell'economia, cioè tu non devi essere sfruttato oppure espulso dal lavoro, ma anche di libertà dall'economia, cioè non posso inglobare tutta la vita nelle dinamiche economiche, nello scambio, nel profitto, nell'accumulare. Allora l'apertura sarà solo di una cultura della condivisione. Terzo, la giustizia, cioè vuol dire trattare i viventi, le persone, gli animali, le piante per il loro valore. Maria Zambrano, con ironia concreta, diceva: trattare qualcuno meglio di come si merita. Non ci riempiamo la bocca con la meritocrazia, che non è una bella alternativa. La competenza, la responsabilità, la giustizia, misurata sulla dignità delle persone e dei viventi. Da ultimo, la corresponsabilità, perché già qualcuno di voi penserà: sì, ma se mi critichi il potere, e comunque serve un potere buono, serve un preside, serve un sindaco, allora che facciamo? Allora cambiate parola, potete usare la parola autorità, significa colui che ti fa crescere. Voi in classe siete un'autorità, non perché comandate, non perché già avete registro, perché fate crescere le persone. Il latino significa far crescere. Servizio, cura, governo democratico dei problemi, non sulle persone, governo dei problemi. E quella sarebbe la democrazia, l'ordinamento che trasforma il potere in cura del bene comune, se no non è democrazia. Allora chiudo. Questo per la scuola significa, primo, una grande attenzione alla possibilità di fondare le relazioni, le pratiche educative sull'etica, che non è la morale, cioè non è un elenco di regole e divieti. L'etica è saper abitare con gli altri. Ethos significa abitare, imparare ad abitare la vita. Per capirci, quando andate in albergo, la stanza d'albergo la usate, casa vostra la abitate. Non è che la usate, c'è una profondissima differenza, è una relazione di comunione. Allora, se noi non avremo un fondamento etico nelle relazioni, che non vuol dire la dottrina, non vuol dire etica islamica, cattolica, atea, vuol dire tutti i principi fondanti del vivere insieme, interiorizzati come forma di vita. Allora, se la scuola non sa far crescere la consapevolezza etica delle persone, a partire dai dirigenti e dai docenti, non pensiamo che deve indottrinare i piccoli, no, deve rimettere in discussione il profilo dell'adulto. Allora, se non avrà questa capacità di rigenerazione etica, può scordarsi tutta la sua vocazione educativa. L'ultimo elemento, una capacità di ripensare, di ripraticare la conoscenza, che non è controllo, che non è raccolta di informazioni, ma è partecipazione sintonica alla vita del mondo, scoprendo le possibilità latenti nella vita del mondo, perché non è che noi inventiamo una realtà da zero. Quando facciamo così siamo in un delirio di potere, dopo poco, guarda caso, lo distruggiamo il mondo, arriviamo alle bombe atomiche, alla distruzione. Noi siamo creativi non quando inventiamo da zero, ma quando portiamo alla luce, come una levatrice, portiamo alla luce le potenzialità migliori latenti nella realtà. E questo si fa sia nelle relazioni tra le persone, sia nel rapporto col mondo, e riguarda tutte le discipline, tutti i saperi che noi nella scuola pratichiamo. L'atteggiamento per fare questo, io penso, non può essere la rassegnazione, lo scontento, non può essere, diciamo, la nostalgia della scuola passata, non può essere lo zelo modernista. Basta che sia l'ultima tendenza che arriva, didattica, che ne so, dalla Finlandia o dall'Italia o dagli Stati, allora quella diventa... No, no, quello è un atteggiamento completamente ingenuo e fa il gioco, tra virgolette, del nemico. No, no, bisogna avere non lo zelo modernista, perché vuol dire che resti sempre dentro lo stesso schema, non la rassegnazione, non la nostalgia, ma la fiducia trasformativa. Cioè quella che prende parte per questo passaggio d'epoca, per l'approdo alla coralità oltre la modernità, e lo fa sapendo che si può contare su relazioni essenziali, su un potenziale che c'è nella realtà e va solo portato alla luce, e soprattutto con quella cura delle nostre fonti, che sono fonti motivazionali, fonti scientifiche, fonti relazionali. Ecco, forse tra le possibili definizioni di un insegnante, l'insegnante è uno che ha cura, una buona cura delle sue fonti interiori, motivazionali, relazionali, scientifiche. Allora, se fa questo, allora tutte le sofferenze, le contraddizioni che oggi noi vediamo, potremo sperare che siano state, e questa è la mia speranza, le doglie del parto. Grazie.